Probabilmente oggi il popolare evento La Notte della Taranta non esisterebbe se nella seconda metà degli anni 50 il fenomeno del tarantismo non fosse stato studiato e documentato, in particolare da Ernesto De Martino, uno dei più grandi antropologi italiani. Nel 1959 l'antropologo giunse infatti in Salento insieme ad un'equipe di esperti. L'obiettivo era quello di studiare il tarantismo e verificare se fosse una patologia medica o la manifestazione di un rito di passaggio. Da quell'esperienza fu tratto un saggio dal titolo La terra del rimorso e un documentario girato da un giovane Gianfranco Mingozzi dal titolo La Taranta, commentata dal poeta Salvatore Quasimodo. Per la prima volta questo antico rito usciva dai confini del Salento per essere conosciuto e scoperto dal grande pubblico. Sono Alessandro Piccioni, mi occupo di miti, leggende e folklore contemporaneo dalla fine degli anni 90. Questa è la storia della Taranta e del suo morso velenoso e come potersene liberare attraverso la musica e la danza. Le credenze popolari parlavano di un mitico ragno, la Taranta, che nei mesi estivi pizzicava le sue vittime nei campi, per lo più donne, provocandole uno stato di malessere generale. La sola terapia era il ballo. La tarantata, vestita completamente di bianco, sotto l'effetto della musica, dava inizio ad una danza isterica, accompagnata da nastri colorati e da una specifica musica, la pizzica. La ritualità della liberazione seguiva uno schema molto preciso. Così lo descrive recentemente Luigi Chiriatti, esperto delle tradizioni popolari del Salento, intervistato da Raffaele Avico.
Quando una persona era sotto pressione del tarantismo, era in uno stato di spossatezza, di inappetenza, di grande spossatezza anche fisica, per cui la domanda che si facevano le persone di casa non è che sia stato morso da una taranta, e una volta accettata questa idea venivano chiamati i suonatori, cioè esisteva nella comunità delle persone, dei guaritori, dei terapeuti che conoscevano delle modalità per far riequilibrare la persona, per cui venivano invitate le persone che esercitavano questa terapia a pagamento, intanto bisogna dirlo. L'orchestrina terapeutica era composta da un violino, una chitarra, un organetto e naturalmente non poteva mancare uno strumento a percussione che serviva ad avere un ordine musicale costante e ritmico specifico. I musicisti si recavano a casa dell'ammalato, tra virgolette, e cominciavano un'esplorazione musicale per vedere se intanto fosse vero che era soggetto a questo tipo di rituale. Una volta constatato questo, si cominciava la terapia, cioè si cominciava a suonare e si facevano queste suonate chiamate tarantelle rituali o pizzica o pizzica tarantata, che la cura poteva durare anche a diversi giorni e consisteva soprattutto in tre momenti. Un momento in cui avveniva un'esplorazione musicale, per cui c'era la reazione da parte dell'ammalato, sempre tra virgolette, poi c'era un ballo abbastanza, diciamo, vorticoso, violento dal punto di vista della movenza, che sta ad indicare, diciamo, la guerra che si scatena fra il soggetto tarantato e l'animale taranta che possiede questo soggetto, e poi c'è un ciclo a terra che è un'identificazione proprio fra l'animale e il soggetto. Una volta soddisfatta, da noi le persone dicono viene pinchiata, no? Viene ripiena di musica e quindi si riequilibra il tutto, il soggetto ritorna alla normalità. Naturalmente detto così non significa assolutamente niente, è chiaro che qui sono implicati dei concetti della musica, del momento dell'aiuto della musica dal punto di vista terapeutico, che non risale sicuramente al 1100, ma è molto 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 più antico, e ci spiega che il tarantismo è un rito di possessione, cioè ha bisogno di un agente esterno che dia inizio alla ritualità, e c'è bisogno di una complicità sociale all'interno del quale viene svolto il tarantismo, un fenomeno abbastanza complesso che nel corso dei secoli ha, diciamo, sostanziato alcune parti dell'Italia meridionale o dell'area del Mediterraneo, no? Perché il tarantismo poi in realtà non è un fenomeno prettamente pugliese, è un fenomeno che riguarda la Sicilia, riguarda la Calabria, riguarda la Campania, riguarda la Sardegna e riguarda la Spagna, ma riguarda anche la Tunisia. Naturalmente assume nomi diversi, no? La Sardegna si chiama Argia, in Spagna si chiama Taranto, Tunisia si chiama Zar, e anche lì e chiaramente le modalità rituali cambiano, ma di poco, cioè la sostanza è sempre quella: un agente esterno che possiede una società che si fa carico di curare la malata, tra virgolette, la musica come strumento di ricomposizione riequilibratrice di un sistema sociale accettato che ha le sue regole.
Nel rito di cura del tarantolato, i movimenti sembrano iniziare confusi, ma poi si sincronizzano gradualmente con il ritmo della musica. In una prima fase, il tarantolato si muove e si contorce come il ragno che l'avrebbe avvelenato. Nella seconda fase, invece, si alza in piedi e li batte per terra come voler schiacciare quel ragno, finché non cade a terra esausto, dichiarandosi libero dallo spirito del ragno che la possedeva. In realtà erano necessarie molte sessioni di questo tipo per scacciare il male, che poteva durare e ripresentarsi anche per molti anni. Per questo la tradizione suggeriva a tutti i tarantolati di recarsi a Galatina il 29 giugno, festa di San Paolo, di fronte alla chiesa a lui dedicata, per chiedere la grazia. Lo stretto legame del tarantismo con il culto di San Paolo affonda anch'esso nella leggenda. La tradizione racconta infatti che San Paolo, scampato al morso di un serpente, durante uno dei suoi viaggi giunse a Galatina, nel Salento, dove fu ospitato da una persona pia. Per ringraziarla dell'ospitalità, le donò la virtù di guarire chi fosse stato morso da un animale velenoso, dandogli da bere l'acqua del suo pozzo. Sopra quella casa fu costruita la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e ogni anno, il 29 giugno, le tarantolate venivano condotte qui per bere l'acqua miracolosa del pozzo. Il tarantismo, il male del cattivo passato che torna e continua il suo tormento, ebbe origini dalla contaminazione di riti orgiastici e iniziatici pagani fra l'800 e il 1300. Ma proprio grazie al legame con il culto di San Paolo, che si strutturò intorno al 1700, il tarantismo trovò uno strano equilibrio anche con il mondo del sacro. In passato si è cercato di interpretare il tarantismo dal punto di vista medico e scientifico, a cominciare dall'individuazione del ragno, che sarebbe responsabile del morso. Il ragno, identificato con la specie Lycosa tarantula, era presente in tutta Italia e in buona parte dell'Europa, ma nella maggior parte dei territori veniva, a ragione, considerato innocuo. Solamente nel territorio pugliese la puntura di questo ragno provocava tali effetti. Diversi sono i medici che fin dal XVII secolo tentarono di capire la causa di tale differenza, che fu quasi sempre attribuita al caldo torrido della regione. Pochi, tra i medici interessati al fenomeno, compresero la natura psicologica del male, che spesso definirono come alienazione mentale. De Martino riuscì nel suo obiettivo di dimostrare come il tarantismo non fosse una malattia reale, ma bensì simbolica. L'antropologo napoletano inserisce infatti il fenomeno in una complessa rete di rapporti culturali, riuscendo a ritrovare le radici di questo fenomeno nel mondo greco, medievale, cristiano, fino ai culti afroamericani. Dedica una parte importante della sua ricerca a questa archeologia dei simboli, il morso, il veleno, il ragno. I simboli compongono schemi e sequenze seguendo una logica interna nella quale le persone possono dare sfogo, voce e movimento a pulsioni interne, a reazioni inconsce che segnalano in realtà un disagio esistenziale. Ed è qui che entra in scena l'azione curativa del ballo, della musica. Svolta con fini differenti, la musica e la danza rituale è presente in ogni cultura. L'armonia musicale, che contribuisce all'armonia del corpo e dello spirito, è un elemento antropologico e culturale molto ricorrente. Così ne parlava il dottor Tullio Seppilli, professore di antropologia medica, intervistato da Giuliano Capani nel 2001.
L'idea dell'armonia fra le varie parti è tipica di molte medicine, per esempio orientali, ma anche di medicine africane. Cioè questa idea è anche della medicina greca antica, quindi anche se noi lo aggiorniamo oggi sul terreno scientifico, più che di armonia possiamo parlare di riequilibri fra le diverse funzioni corporee, eccetera, sempre di armonia si tratta, e soprattutto dell'idea che la struttura di personalità, gli avvenimenti psichici, la dinamica della soggettività sono parte integrante di un benessere che non è solo psichico, ma è del corpo nel suo insieme. Probabilmente squilibri, problemi e situazioni si creano costantemente. Nelle condizioni delle società urbane tecnologicamente avanzate e invase dalle informazioni dei media, tutto si sviluppa in maniera diversa. Il problema è che elementi di contraddizione e di squilibrio si stanno introducendo quotidianamente nella testa di ognuno di noi, e anche di spossessione rispetto alla conoscenza del proprio contesto. Noi abbiamo una quantità di informazioni sempre più ampia, sempre più indirette, però sempre meno controllabili direttamente. E questo significa, per esempio, una enorme facilità di manipolazione delle coscienze e quindi anche di incidenza sulle coscienze.
Non dobbiamo però tralasciare le implicazioni sociali del tarantismo. Il fenomeno si inquadra in un territorio specifico, il Salento, che soprattutto nel periodo del dopoguerra viveva un momento particolarmente difficile. Così il poeta Salvatore Quasimodo, nel documentario di Gianfranco Mingozzi nel 1959, ne dipingeva i tratti.
Questa è la terra di Puglia e del Salento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui ventischi e sulla creta. Scricchiola e si corrode ogni pietra da secoli. Anche le pietre squadrate tirate su dall'uomo, le case grezze, le chiese, destinate alla misura del dolore e della speranza, seccano e cadono nel silenzio. Avara è l'acqua a scendere anche dal cielo. Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti. I colori sono bianchi, neri, ruggine. È terra di veleni, animali e vegetali. Qui esce nella calura il ragno della follia e dell'assenza. Si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono soltanto il lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno. Qui cresce tra le spighe del grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l'ansia di una stregoneria possibile, domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante millenni.
Il tarantismo diventa quindi espressione di un disagio sociale, un disagio legato sicuramente alla povertà e alle fatiche del lavoro nei campi. In un contesto fatto di rapporti sociali limitati e formali, il tarantismo è il momento di sfogo, in cui i propri disagi vengono letteralmente messi in piazza, teatralizzati, ostentati, finalmente vissuti e dunque esorcizzati. E non a caso le tarantolate erano soprattutto giovani donne. E non certo perché avendo le vesti più corte erano più facilmente bersaglio del morso della taranta. Le donne erano vittime di una particolare esclusione e vivevano in condizioni di emarginazione. Le loro relazioni, infatti, venivano limitate ai parenti e al vicinato. A ciò si accompagnava una forte repressione della sessualità, che nella cultura contadina tradizionale era vissuta in maniera restrittiva, considerata un argomento inopportuno. Per queste ragioni di frequente queste crisi esplodevano durante l'età dello sviluppo, nel periodo della pubertà, in cui tipicamente le pulsioni emergono con una forza impetuosa. Ecco perché a volte le tarantate assumevano movenze provocatorie e disinibite, assolutamente estranee alla vita sociale ordinaria. Questa richiesta ritualizzata da parte della tarantata, la comunità reagisce con una risposta altrettanto rituale. La famiglia vive il momento con apprensione, prodigandosi per la cura della tarantata, spendendo in questa pratica i frutti del duro lavoro nelle campagne. I familiari non dubitano né dell'esistenza del ragno, né della realtà della crisi, né del potere salvifico della musica e di San Paolo. La pizzica è la musica e la danza tipicamente usata durante le ritualità connesse al tarantismo. Questa assume particolare rilevanza nella cultura salentina, anche al di fuori di quel contesto. In contesti laici, la danza diventa infatti occasione di socializzazione e di svago, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare e domestico. Contrariamente a quello che si può immaginare, la prima edizione dell'opera di De Martino ebbe uno scarso successo. Solo alla fine degli anni 70 nasce una riscoperta del tarantismo, che comprende anche la rinascita dell'interesse verso le musiche e le danze tradizionali, prima fra tutte la pizzica. Il mito della taranta, ormai svuotato dei suoi significati rituali e dei simboli tradizionali originari, diventa quindi disponibile ad accogliere nuove funzioni e nuovi utilizzi. È in questo scenario che nasce il primo gruppo pugliese di ricerca folclorica, il Canzoniere Greganico Salentino, fondato dalla giornalista pugliese Caterina Durante. Ma fu con la nuova edizione del libro di De Martino, nel 1994, che al contrario della precedente fu un grosso successo, che iniziò un percorso di riscoperta e crescente popolarità di queste tradizioni, soprattutto all'interno della comunità salentina. Per approfondire gli aspetti legati in maniera particolare alla sfera musicale, ho contattato il musicista Claudio Cavallo Giagnotti, voce dei Mascari Mirì, e uno dei protagonisti indiscussi della pizzica contemporanea e del percorso che ha portato al successo dagli anni 90 a oggi la pizzica e in generale la tradizione musicale salentina.
Allora, io innanzitutto non sono un esperto di tarantismo, lo voglio precisare, perché poi io sono un musicista appassionato di musiche tradizionali, ovviamente le ho studiate, le studio, le continuo da studiare, perché ovviamente essendo tradizione orale qualsiasi cosa può cambiare al momento, perché diciamo sì, i libri sono stati scritti, i testi sono stati scritti, però come ho appena detto è tradizione orale, quindi poteva cambiare da porta in porta e modificare. Questo è il bello della tradizione, è sempre un viaggio in movimento. Giusto per fare chiarezza, allora in Salento abbiamo una musica da ballo chiamata pizzica pizzica, che è, assieme posso dire alla tamburiata, ai canti sul tamburo campani, sono le uniche due musiche sui tamburi. Parlo dei tamburi perché i tamburi sono gli strumenti più antichi che abbiamo in Sud Italia, e soprattutto tutto il sistema musicale salentino è sta sul tamburo, a codice salentino, che appunto io chiamo tamburello e non tamburello. E qui mi collego un attimo per parlare un attimo dello strumento. Dico questo perché analizzando un attimo la terminologia tamburello, appare nel linguaggio musicale intorno alla fine degli anni 60, quando loro cominciano ad essere fatti i primi testi, no? I primi testi per studiare. Quindi la classe intellettuale dell'epoca decise di chiamare tamburelli tutti gli strumenti a cornice del Sud Italia. Secondo me in una maniera sbagliata, perché poi appunto lo strumento a livello scientifico è un tamburo a cornice. Detto questo, ovviamente la musicologia chiama tutte le musiche del Sud Italia tarantelle. Un po' si sta facendo secondo me lo stesso errore che si è fatto con il flamenco in Andalusia, racchiudendo almeno 60-70 stili diversi di musiche del Sud Italia. Infatti io le chiamerei musiche del Sud Italia, sottotitolo pizziche plurale, tarantelle plurale e tamburiate sempre al plurale, perché proprio essendo musica tradizionale, come dicevo prima, cambiano le caratteristiche, anche se sono delle micro caratteristiche, cambiano. Anche in Salento non abbiamo solo un modo di suonare il tamburo, ne abbiamo minimo censiti una ventina. Io benedico Alan Lomax, arrivato negli anni 50 qui in Salento, perché ci ridà una delle prime fonti storiche anche se ultimamente sono uscite fuori delle registrazioni delle techerai degli anni 20 per quanto riguarda proprio musica sul campo in Salento. Poi abbiamo la grande ricerca che ha fatto De Martini a Carpitella, e qui entriamo in un altro settore. Come dicevo prima, io non sono un esperto di tarantismo e non posso parlare di tarantismo sotto l'aspetto del rituale, no, magico-religioso del tarantismo. Potrei parlare della musica salentina, la pizzica pizzica. La pizzica pizzica ha un accento ritmicamente tutto in battere, non abbiamo controtempi, non abbiamo variazioni di ritmo, e la sua caratteristica è proprio la ripetizione nel ritmo, no? Analizzando lo strumento, appunto, il tamburello, vediamo questo strumento molto, passami questo termine, cafone, no? Perché prima di arrivare agli strumenti di oggi che sono molto raffinati, dico questo perché abbiamo perso suono, abbiamo perso sonorità, e nelle musiche tradizionali questo è molto importante. E quindi perdiamo anche tribalità, proprio quel senso che serviva per far uscire, no, l'anima fuori, per provocare la trance. Infatti poi stiamo parlando di questo, no? La pizzica pizzica rientra in quelle musiche magiche del Mediterraneo, dove sono delle buone musiche, io le chiamo così, delle musiche che servono per guarire, come ad esempio la cultura Gnawa in Marocco, come il Sufi in Turchia, come tante altre, diciamo, musiche che servono per guarire. Ci tengo molto a precisare che secondo il mio punto di vista non si può fare qualcosa se non ci sono poi le persone a farle. Dico questa cosa perché i calabresi, i siciliani, i campani, voi lì, voi qua, voi avete la notte d'Atalanta. La notte d'Atalanta, secondo me, è la conclusione di un percorso politico-culturale, perché dobbiamo parlare di questo, eh? Coscienza territoriale e politica territoriale. Noi, la Puglia, da terra di Democrazia Cristiana, è passata negli ultimi 25 anni con una linea, possiamo dire, progressista, no? Che ha guardato sempre avanti, che ha guardato sempre a quello che può essere una riflessione proprio, no? Sul Mediterraneo nuovo, e di questa cosa noi dobbiamo parlarne, perché poi se non si accoppiano queste due realtà, sia politica sia con coscienza territoriale, secondo me non saremmo dove stiamo, nel senso, se non ci fosse stata la politica ad appoggiare i progetti artistici non si era fatto nulla. Detto questo, ritorno a quei mitici anni 90, io avevo 21 anni, anzi, per essere precisi, tutto parte da un primo maggio organizzato a Martano, un paese della provincia salentina, dove alcuni circoli, diciamo, di sinistra ci chiesero collaborazione per organizzare una manifestazione bella come era quello del primo maggio a Martano. Da lì poi io tornai al paese, un paese democristiano, regno della democrazia cristiana, e lì facemmo un'associazione culturale, dove, e lì forse c'è stato uno dei più grossi sbagli della mia vita, allargammo, diciamo, a degli amici che non erano proprio della nostra area politica, e sta di fatto che dopo qualche anno, grazie all'incontro avuto con Fernando Bevilacqua, questo nostro concittadino, fotografo, storico, artista, possiamo, diciamo, dargli almeno una decina di cariche che sono responsabilità. Quindi ci dice: ma guarda, sai, io avrei un'idea, facciamo una festa in un cortile, la mitica Curte de Ludonato, che è denominata così al secolo, Curte Farricci, un cortile, che le case a corte, no? 4-5 abitazioni tutte insieme, quindi all'interno c'era una specie di piazzetta, e lì io insieme a due altre persone imparammo 3 canzoni tradizionali, avevo 22 anni, quindi L'Uruf de Numare e 2 pizziche, erano due classici, diciamo, no? E le suonammo quasi per due ore, perché era quel repertorio, perché la gente voleva musica, noi tre canzoni avevamo in repertorio, però la gente voleva musica. Poi all'epoca non c'erano cellulari, non c'erano i mezzi di comunicazione che c'erano oggi, quindi con un passaparola, con 10 telefonate, arrivarono tipo 300-400 persone, e ti lascio immaginare quello che successe, no? Perché poi chi portava un boccio di vino, chi portava una friseggia, e quindi nacque proprio questo sentire sentire il territorio, e da lì nacque proprio, appunto, una curiosità proprio per andare a cercare gli anziani, andare a scoprire chi faceva i tamburi e i sapori, grazie sempre alla guida di Fernando, perché lui ci ha portato nelle osterie, ci ha portato nei posti dove c'era la cultura tradizionale, la cultura popolare, e da lì abbiamo fatto 4 anni di Terra de Menso, che è stato il mio primo progetto musicale, ma era soprattutto un collettivo artistico. Facevamo un giornale, facevamo le feste della curta, abbiamo fatto le prime edizioni di Su Santa Marina, questo possiamo dire piccolo festival sulla, che poi era una festa, il sabato di questa festa religiosa Santa Marina, appunto noi facevamo, possiamo dire, passare la notte lì, no? La prima domenica di luglio, quindi i primi caldi veri, le prime feste vere. Questo un po', da lì nasce un po' questo sentire la tradizione. La politica ci guardava, la politica stava lì attenta, perché poi contemporaneamente alla zona, diciamo, dove abito io, che è la zona di Terra de Menso, no? La zona Terra de Menso sarebbe la zona dell'Otrantino, del Mal, di Mal, proprio la fascia centrale al Salento. Parallelamente, dicevo appunto, nascevano le posse. Questo è un altro tassello importante. Dico questa cosa perché poi oggi si ricorda soprattutto questi primi incontri tra la pizzica pizzica e il ragamuffin dei Sound System, no? Però io ci tengo a precisare che alcune zone, possiamo dire aspre, noi la chiamiamo nicchiarica, la terra incolta, no? Erano veramente posti di resistenza, e ci tengo a ricordare gli anziani di Spongano, che non sono stati mai, diciamo, ricordati della storia, e Mena Mena Mo, che ne so, posti come possono essere il Capo di Leuca, dove c'era veramente una resistenza proprio della tradizione, e lì si sono resistiti dei canti perché c'era gente che cantava. Quindi sì, da una parte c'è questo crescere a livello anche intellettuale, perché poi arrivano i grandi giornali, i grandi giornalisti, l'università ad interessarsi, poi ecco perché ti dicevo prima la politica, no? Che comincia ad arrivare, quindi dagli studi, dalla Passad, l'università di Fumarola, sono proprio personaggi che sono arrivati in Salento. Giorgio La Passad è un nome, no? della scienza mondiale, insieme a Piero Fumarola, docente di storia delle religioni dell'Università di Lecce, facevano questi convegni, questi incontri, queste veramente era un periodo molto fertile per incontrarsi, anzi forse in questo periodo non c'è più questo scontro incontro come in quei periodi, che veramente ogni settimana c'era un convegno, c'era una discussione, c'era un confrontarsi su quello che si produceva. E da lì poi comincia il periodo, come tu citavi prima, arriva nel 98 questo momento veramente, che oggi è diventata la notte d'Atalanta, possiamo dire. Anche lì c'è stata una trasformazione, perché stavo riflettendo i primi anni, anche lì l'idea era quello proprio dell'incontro. La notte d'Atalanta nasce come un workshop sulla musica salentina, cioè mettiamoci insieme a fare qualcosa in una settimana per farle vedere al grande pubblico l'ultima settimana di agosto. Questo è un po' il vero spirito, scegliamo il meglio dei musicisti salentini dell'epoca, no? Li facciamo guidare da un musicista nazionale, la prima è stata con Daniele Sepe, e da lì è partito un po', però ripeto, era anche lì molto ricerca, molto laboratorio, e quello era il Salento che secondo me oggi sta mancando, questo aspetto sperimentale che si è fermato.
Tra passato e presente, il ritmo ancestrale della pizzica continua ancora oggi a darci una sensazione di leggerezza, di armonia, di piacere dell'anima. Ancora oggi troviamo nelle sue note, nel suo ritmo, la cura per liberarci dal nostro malessere. Grazie per l'ascolto. Nel prossimo episodio approfondiremo la vera storia dello smemorato di Collegno, un caso che appassionò l'Italia del primo dopoguerra, a tal punto da far entrare nel lessico questa espressione. Se questo episodio ti è piaciuto, ti ricordo, se non lo hai già fatto, di iscriverti al canale e di lasciare una recensione. Puoi seguirci anche sui nostri canali social e sul nostro sito leggendemetropolitane.net. Non mancare, ti aspetto!